il venerdì pomeriggio dalle 5 alle 7 e il sabato mattino da mezzogiorno, dalle 10 a mezzogiorno, Rosa sarà in sede, l'architetto sarà in sede per, anche per dare spiegazioni singole.
Sì,
perché, sì, perché tra l'altro, scusate, parlo qua perché sennò dovevo gridare, anche perché la problematica dell'affrancazione va affrontata singolarmente, perché ognuno ha una casistica. Io per esempio posso essere il terzo proprietario, quell'altro è il primo, eccetera eccetera. Non sto qui a dilungarmi, ma la problematica va affrontata singolarmente. Come comitato chiaramente noi ci stiamo già occupando e ci occuperemo ancora di più maggiormente adesso con questo gruppo che si va formando, per quanto riguarda l'inserimento di Casa Monastero in quella lista di piani di zona che deve assolutamente essere messo in condizioni di poter diventare proprietari del terreno. Questo è quello che faremo, va bene? Se ci sono domande sull'argomento.
Pagare la cifra che loro...
Se io non vendo più casa, non c'entra
niente,
da casa.
Non c'entra niente.
No, guarda che...
l'affrancazione svincola l'immobile.
No, l'affrancazione si fa.
È un atto che poi si fa, l'affrancazione.
C'è confusione, sia così, ma sulla lettera ho letto il contrario. Che
allora, se questi dubbi si possono chiarire anche singolarmente, nel senso che, a parte il fatto che è impossibile, ti spiego perché non si può chiedere due volte la stessa tassa a una persona, come successe per le cartelle del consorzio di bonifica. Se l'ACEA già prendeva una quota dalle nostre bollette dell'acqua, il consorzio di bonifica non poteva chiederci la stessa quota per la stessa tassa, è impossibile. Per cui forse c'è un errore di lettura o comunque un'interpretazione sbagliata. Comunque io, qualunque cosa avete da chiedere su questo argomento, ripeto i giorni, il venerdì pomeriggio, il sabato mattina, tranquillamente venite da Rosa e ne parlate tranquillamente, va bene?
Ok.
Ci sono altre domande su questo argomento? Perfetto, bene. Adesso ci arriviamo. Prima di questo però vorrei parlare di un'altra cosa. Abbiamo detto tante volte che noi siamo un po' prigionieri del nostro stesso quartiere, nel senso siamo un quartiere isolato, un quartiere che nel caso in cui, come è successo, avviene un evento particolare, meteorologico, quindi una pioggia importante con l'allagamento di via Sant'Alessandro, o succede un incidente dalla parte del raccordo anulare, noi siamo tagliati fuori dal resto del mondo. In questo senso stiamo ovviamente seguendo sia l'iter procedurale della Tiburtina, perché i lavori dovrebbero, si spera, riprendere a breve, e abbiamo partecipato anche a una recente commissione trasparenza convocata da un consigliere comunale presso la sede di come si chiama, via non mi ricordo, vabbè, via del Corso, diciamo, da quelle parti c'è una sede, Via del Tritone, esatto, a Via del Tritone. Abbiamo partecipato a questa riunione in cui si è parlato dei lavori della Tiburtina. E è un argomento abbastanza complesso pure quello, perché a parte il fatto che ci sono in ballo degli operai che non stanno ricevendo gli stipendi, come ben sapete, e ci sono le proteste tutti i giorni sui giornali, ma la cosa importante è che è una questione che riguarda diverse aziende, perché non è una sola impresa, ma sono un consorzio di imprese, pertanto la problematica è abbastanza complicata. Sembrerebbe che il curatore fallimentare di questa impresa debba arrivare a conclusione in questi giorni, quindi credo che nel mese di febbraio qualcosa si sbloccherà, anzi ce lo auguriamo. Però noi non abbiamo partecipato a quella manifestazione che è stata fatta, ancorché quasi legittima, ma non in quei modi, che ha visto l'apertura forzata del cantiere di via Tiburtina. Noi crediamo che con le istituzioni ci si debba dialogare e si debba arrivare a una soluzione per il bene dei cittadini, perché le istituzioni capiscano qual è l'intervento da fare. non siamo per forzare la mano, questa è la nostra intenzione. E a tal riguardo sulla Tiburtina abbiamo mandato anche recentemente, chiaramente poi noi siamo abituati sempre a scriverle queste cose così possa rimanere traccia, addirittura il 29 luglio scrivemmo al Dipartimento, al Presidente del Municipio, all'Assessore ai Lavori Pubblici eccetera, proprio una lettera specifica su questa questione della Tiburtina. Perché parlo della Tiburtina? Perché i lavori della Tiburtina ci creano un problema serio per andare al lavoro, per andare a scuola, i ragazzi trovano un problema serio per quanto riguarda i trasporti, nel senso che si arriva a Casale di San Basilio e lì si rimane per 40-50 minuti. E abbiamo provato, abbiamo fatto dei tentativi anche a cercare di trovare una soluzione temporanea per l'apertura dello svincolo, e anche su questo con l'assessore Mariotti abbiamo fatto degli incontri per cercare di aprire almeno temporaneamente lo svincolo che è già costruito vicino ai campi da tennis, avete visto tutti. E stiamo lavorando su questa questione, perché la Tiburtina, l'allargamento della Tiburtina porterà dei miglioramenti anche dal punto di vista della comunicabilità tra quartiere, interquartiere. Anche le linee ATAC saranno modificate, perché chiaramente avendo una percorribilità più facile, più snella, anche le linee ATAC verranno ad essere modificate proprio in virtù di questa apertura. E recentemente abbiamo anche chiesto al Dipartimento SIMU di accelerare questi iter, perché chiaramente noi siamo ostaggio di una viabilità e non può essere una cosa logica, non si può attendere oltre. Abbiamo fatto anche degli incontri con i sindacati di zona, perché loro hanno a cuore ovviamente la situazione dei lavoratori, e chiaramente loro hanno portato avanti le loro battaglie. Ripeto, non vi fate ingannare dalle strumentalizzazioni, il fine da ottenere è sempre quello. La tutela dei lavoratori va benissimo, chiaramente, però non ci possiamo far strumentalizzare da qualunque sigla. E la Tiburtina però è una delle priorità, così come una priorità la metropolitana.
Ma non arriverà mai, ma perché ancora stiamo pensando
nella
metropolitana? Allora, io sono... Ha ragione, io sono d'accordo con lei, però non possiamo. Le faccio un esempio. I miei figli andavano a scuola fuori dal quartiere, oggi i miei figli vanno a scuola vicino alla chiesa. Questo che significa? Che sicuramente non è un tema facile, non è come andare a comprare un chilo di pane e fare una metropolitana. Sicuramente ci sono stati degli errori anche molto gravi. E noi ci stiamo occupando anche di questo aspetto, perché al di là poi del fatto che qualcuno debba pagare, non debba sempre pagare pantalone, ma ci sono delle responsabilità anche personali di scelte sbagliate. Non so se avete letto recentemente la sentenza che dice che le vele di Calatrava non hanno un colpevole, stanno lì buttati quei soldi e nessuno pagherà. Beh, noi vorremmo che non si replicasse questa situazione, vorremmo invece che si trovasse chi effettivamente ha firmato degli atti che non sono poi stati utili per poter arrivare all'aggiudicazione. L'aggiudicazione che invece c'è stata e che ci comporterà probabilmente una bella penale da pagare. E quindi vorrei che almeno una parte di quei soldi risborsasse chi ha sbagliato. Detto ciò, l'unica nota positiva che posso dire è che l'assessore Meleo, che abbiamo incontrato anche pochi giorni fa alla presentazione del PUMS, che sarebbe il piano urbano della mobilità sostenibile, ha confermato, se ancora ce n'era bisogno, il fatto che questa metropolitana è una delle priorità di questa amministrazione. Per cui diciamo che l'intenzione c'è. Il problema qual è? E che appunto questa è la cosa che faremo in questo mese di febbraio. Dobbiamo chiedere all'assessore Meleo quali sono i passi che sono stati fatti da settembre 2016, che è la prima conferenza dei servizi, scusate, la prima commissione mobilità sull'argomento, ad oggi. Ovvero si sono riuniti gli avvocati, si sono riuniti gli uffici, si sono riuniti tutti quanti, ma quali sono gli atti certi usciti da questi incontri? Perché un anno e mezzo è un tempo abbastanza ampio per definire una questione. Quindi alla fine si dovrà arrivare comunque a un punto, e è quello che faremo in questo periodo. Ad oggi quello che vi possiamo dire è quello che ho detto adesso. Chiaramente noi siamo, è vero che siamo sempre ottimisti, almeno personalmente sono sempre ottimista, però certo un po' l'ottimismo va a ramengo quando c'è, esatto, a tutto c'è un limite. La cosa che però ci fa sperare appunto è che Il Ministero, per esempio, recentemente ha messo tanti bei soldini sulle metropolitane, tant'è vero che Roma ha beneficiato beneficerà nei prossimi mesi di questi soldi e saranno impiegati per la manutenzione delle due metro A e B e per l'acquisto di nuovi treni, quindi comunque da parte del Ministero c'è la disponibilità a impegnare dei fondi, quindi questo ci fa ben sperare per un'eventuale successiva gara. Speriamo di riuscire ad accorciare i tempi e di fare una gara che sia che vada a buon fine fino in fondo, insomma, che si inizia questi lavori senza ricorsi al TAR.
Se rifacesse il percorso quello originario invece di fare quel tour.
Ecco, su questo siamo sempre stati d'accordo. Allora, su questo siamo sempre stati d'accordo. E il fatto di cambiare il percorso l'abbiamo anche scritto, anche questa cosa abbiamo chiesto al municipio di poter ritornare al vecchio tracciato. Anzi, addirittura questo ci consentirebbe di avere qualche chilometro in più da poter spendere sulla frequenza delle corse. E questo lo ribadiamo in questa sede, chiaramente. Il 404, esatto. Perfetto, sì. È il 404. Allora, per quanto riguarda invece, ho sentito qualcuno che diceva un autobus che ci porta sulla Tiburtina. Abbiamo fatto la proposta di far passare una circolare che è il 443, che è un autobus che parte da Rebibbia, arriva davanti al municipio, entra nella zona industriale, riesce e ritorna di nuovo a Rebibbia. Quindi fa un tracciato molto breve, senza praticamente mai utenza, se non alla prima corsa della mattina, perché chiaramente chi prende quell'autobus? I pendolari che attaccano alle 7:30, alle 8. E invece gli studenti, chiaramente. Però questa potrebbe essere una buona alternativa per avere un collegamento verso la Tiburtina. Ci sono due ordini di problemi: il primo è convincere l'ATAC che l'autobus può passare su via Sant'Alessandro, la seconda è via Sant'Alessandro, perché adesso come sta via Sant'Alessandro non è percorribile dagli autobus, come potete ben immaginare. No, a piedi no, per carità, però l'autobus che è successo. Esatto, e lì ancora peggio, esatto. Ma arriviamo a questo punto, il problema del via Sant'Alessandro, vi posso dire questa cosa, avrete visto dei movimenti di terra importanti su via Sant'Alessandro, no? Molte persone si ci hanno domandato che cosa è e che cosa non è. Noi abbiamo fatto due lettere in cui chiedevamo informazioni in merito a quello che si stava costruendo lì appunto sul fosso. E alla fine abbiamo dovuto fare un accesso agli atti alla Regione Lazio per poter capire di che cosa si sta trattando. Già lo sapevamo perché bene o male l'avevamo capito, però volevamo avere degli atti certi. Allora, praticamente siamo andati in Regione e abbiamo scoperto che praticamente c'è un appalto di realizzazione di una diga del costo di circa 6 milioni di euro e rotti, di una diga che fermerà le acque per un eventuale evento calamitoso che dovesse arrivare dalla parte nord, quindi da Marco Simone, colpendo appunto il fosso di Pratolungo, evitando quello che è successo nel 2008, cioè l'allagamento non solo di via Sant'Alessandro ma di tutta la parte della Tiburtina, delle industrie della Tiburtina, zona industriale, quindi diciamo la parte dopo il municipio e tutta la parte lì di, diciamo, industriale che gravita là intorno, quindi via Tivoli, via Scortica Bove, eccetera. Questa diga partirà, praticamente sarà trasversale dalla torre di Pratolungo fino a via dei Radar, quindi avremo questo riporto di terra che ci occuperà la visuale e però permetterà alle acque eventualmente per un evento importante di essere fermata e di defluire tranquillamente nell'alveo del fosso, quindi senza, evitando allagamenti. La parte di Prato che adesso vediamo lungo l'argine del fosso, quella sarà completamente allagata, non ci sono manufatti, non c'è nulla, quindi in pratica diventerà un grande invaso, non ricordo quanti milioni di metri cubi, 2 milioni di metri cubi di capienza massima, chiaramente, che saranno appunto convogliati e eventualmente fermati per poter essere mandati in deflusso più regolare. Però la cosa importante che ci interessava qual era? Era dire che comunque quest'opera da 6 milioni di euro non porta nessun beneficio al quartiere, e la cosa ci ha lasciato molto perplessi. Allora siamo andati a fare questo accesso agli atti pure per vedere, e nei prossimi giorni avremo la risposta, per vedere qual è stata la reazione da parte delle istituzioni che rappresentano il territorio, ovvero il municipio. Ci dovrebbe essere stata una conferenza dei servizi, non sono due conferenze dei servizi, perché è stata prima approvata, poi ci sono state delle varianti e quindi è stata riapprovata, per vedere che cosa ha detto il municipio su questa diga. Perché cosa succede? Quanti interventi ha il municipio sul suo territorio che valgono 6 milioni di euro, 7, 10 milioni di euro? Penso durante questi anni ce ne avrà 3, 4. Allora io penso che l'attenzione che debbano avere su questi grandi interventi deve essere massima. Nel senso che quando si fa un intervento così importante bisogna anche dare la possibilità al territorio di, tra virgolette, approfittarne, di avere in cambio qualcosa. Noi avremo pochi danni, diciamo, dal punto di vista reale, diciamo, per questa diga, perché in realtà non ci creerà nessun problema, anzi è un beneficio. Però avremo un muro alto 6 metri di verde che ci occuperà la visuale. Detto questo, potrebbe anche dire, vabbè, ma che vi importa a voi? Nulla. Però un'opera così importante andava calata sul territorio, pensando per esempio a delle ciclabili, pensando a una via Sant'Alessandro percorribile in bicicletta, se non almeno con un marciapiede. Cioè non è che stiamo chiedendo la luna, voglio dire, quando si fa un'opera del genere bisogna che qualcuno gli dica sì, d'accordo, la diga è bellissima, un ottimo intervento, però diamo qualcosa al territorio. Che poi in fase costruttiva costa veramente poco. In termini di paragone vi posso dire che realizzare il marciapiede la strada di via Sant'Alessandro, di quei 600 metri di via Sant'Alessandro, stiamo parlando di 200.000 euro, compresa marciapiede, pista ciclabile e illuminazione, contro 6-7 milioni di euro, io penso che sia una cosa assolutamente fattibile. Appunto abbiamo chiesto di verificare gli atti alla Regione Lazio, nei prossimi giorni andremo a vedere, perché adesso abbiamo preso visione del progetto. La prossima volta che andiamo dovremmo vedere anche quali sono stati i commenti alla conferenza dei servizi. E questo vorremmo che fosse il principio che tengano presente le amministrazioni quando avvengono queste grandi opere nel territorio. Perché va colta l'occasione di queste trasformazioni. In realtà questa doveva essere una cosa fatta da tempo, per motivi che noi conosciamo ma che purtroppo non sto qui a raccontare. Il marciapiede su via Sant'Alessandro ci doveva stare già da 7-8 anni, e quando furono montati i pali della CEA, dell'illuminazione pubblica. Poi purtroppo l'intercessione di qualcuno che ha spostato questi fondi da un'altra parte ha fatto sì che, con la scusa del fatto che non conosceva se c'era abbastanza dimensione sulla strada, se era abbastanza larga per poterci mettere un marciapiede, ha fatto sì che questi soldi sono andati a finire da un altro intervento. E quindi il marciapiede non si è fatto. Detto ciò, comunque spingeremo perché venga inserito nel progetto della diga, e se non nel progetto della diga, che comunque venga in qualche modo sollecitato il costruttore o il direttore lavori o chi per lui a mettere all'interno di questo progetto almeno la ciclabile di collegamento con la Tiburtina, perché è impossibile fare un'opera del genere senza dare la possibilità alle persone di arrivare e di transitare da quella parte. E ci sono domande su questo argomento? Dica.
Ma il controllo poi di questo muro da chi viene, la manutenzione della diga, da chi viene fatto?
No, c'è un ente preposto proprio alle dighe, l'ente dighe si chiama, che avrà sia la manutenzione che il controllo. E anche adesso in fase realizzativa e costruttiva ci sono comunque i controlli sia ministeriali che di questo ente, quindi sicuramente è un manufatto molto controllato. Tra l'altro vi dico anche altre due cose. La prima è che questo manufatto praticamente, che è immaginate un muro orizzontale su cui ci si può passare sopra, perché chiaramente per fare manutenzione deve salirci un camion, quindi avrà due strade, una di entrata e una di uscita, all'inizio e alla fine, quindi l'avremo una davanti a via Corniculum, praticamente davanti proprio quasi all'inizio della parte stretta di via Sant'Alessandro, per capirci.
È già tracciata
perché c'è la strada di cantiere, e l'altra sarà vicino via dei radar, quindi praticamente ci sarà questo camminamento. Alcune dighe sono anche visitabili, diciamo in Alta Italia, comunque in altre zone d'Italia sono visitabili. Stiamo provando anche a fare questo, nel senso che magari limitando l'accesso o comunque dando la possibilità magari alle scolaresche di andare a visitare, potrebbe essere anche un'iniziativa simpatica anche da questo punto di vista. L'altra cosa importante invece da dire è che durante gli scavi sono stati trovati 34 una necropoli etrusca, praticamente è stata trovata. sono stati refertati tutti i rinvenimenti, sono stati spostate le cose che erano interessanti, però la cosa che vorremmo fare è chiedere alla sovrintendenza di fare una divulgazione sul territorio, cioè di dare un opuscolo o una planimetria, venire a fare delle conferenze, delle, non lo so, comunque cercare di dare importanza anche a questi ritrovamenti, perché sono avvenuti non solo lì, e questo potrebbe essere il punto, lo spunto, ma sono avvenuti sotto le scuole, sono avvenuti in tutta la zona, a Torraccia addirittura c'è, vicino nell'asilo nido hanno dovuto fare un fabbricato per metterci dentro appunto dei sarcofagi, quindi ci sono tanti ritrovamenti che però nessuno mette in evidenza.